Arpeggi.
Cinema Incanto di oggi si apre con la musica di Ennio Morricone, o meglio diretta da Morricone, perché in questo caso il tema di Son tanto triste porta la firma di Franco Ansaldo per la colonna sonora del film Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini, un'opera del 1975 tra le più controverse dell'intera storia del cinema. E anche oggi a guidarci in questo itinerario tra suoni, parole ed immagini ritroviamo Massimo Donno. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti. Oggi immaginando di dare un sottotitolo a questa nona puntata, sicuramente potrebbe essere Pasolini e dintorni, perché appunto in questa puntata ci occuperemo del rapporto tra il cinema e la canzone d'autore, in particolare concentrandoci appunto su Pierpaolo Pasolini. Non sarà la sola puntata, perché indubbiamente ci sarebbe tanto da dire, tanto da aggiungere, da approfondire su quello che può essere considerato tra i più importanti ed influenti intellettuali del Novecento. Anzi, proprio all'inizio della scorsa puntata vi avevamo fatto ascoltare già Cristo al Mandrione, scritta appunto da Pasolini per Laura Betti ed interpretata da Gabriella Ferri. Come diceva Sergio, abbiamo iniziato con un brano che è parte della colonna sonora del film Salò o le 120 giornate di Sodoma. Il brano in questione si intitola Son tanto triste ed è stato composto da Franco Ansaldo e Alfredo Bracchi, diretto da Ennio Morricone. Salò è indubbiamente il film maggiormente criticato tra la produzione appunto cinematografica di Pasolini. Sarebbe dovuto essere il primo lungometraggio di una seconda trilogia di film, considerata idealmente come la trilogia della morte, da far seguire alla trilogia della vita, composta dai tre lungometraggi di Pasolini, che sono il Decameron, i racconti di Canterbury e il Fiore delle Mille e Una Notte. L'idea del 120 giornate di Sodoma, Salò, appunto, si ispira al libro del Marchese de Sade. Il film, inoltre, presenta riferimenti anche all'inferno di Dante, presenti tra l'altro anche nello stesso De Sade.
Nel mio film tutto questo sesso assume un significato particolare ed è la metafora di ciò che il potere fa del corpo umano, è la mercificazione del corpo umano, la riduzione del corpo umano a cosa che è tipica del potere, di qualsiasi potere.
Deboli creature incatenate. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno.
Film presentato postumo in anteprima al Festival Cinematografico di Parigi il 22 novembre del 75, tre settimane dopo l'uccisione del regista, viene spesso considerato il disperato testamento poetico di Pasolini. Arriva nelle sale il gennaio successivo, quindi all'inizio del 1976, e come è immaginabile scatenò proteste importanti e lunghe persecuzioni giudiziarie. Il produttore Alberto Grimaldi subì anche dei processi per oscenità e corruzione di minori e nel 76 fu decretato il sequestro della pellicola. Alla 72esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il lungometraggio restaurato dalla Cineteca di Bologna e dal Centro Sperimentale di Cinematografia, in collaborazione sempre con Alberto Grimaldi, ricevette il premio per il miglior film restaurato. Salò, parliamo di quattro signori, rappresentanti dei poteri della Repubblica Sociale Italiana: il duca, cioè il potere di casta, il vescovo, il potere ecclesiastico, il presidente della Corte d'Appello, il potere giudiziario, e il presidente della Banca Centrale, il potere economico. Incaricano appunto le SS e i soldati repubblichini di rapire un gruppo di ragazzi e ragazze di famiglia antifascista. Dopo una severa selezione, insomma, si chiudono in una villa di campagna, arredata con opere d'arte moderna, presidiata appunto da soldati nazifascisti. E quindi poi c'è tutto uno sviluppo, come dire, punitivo, tra virgolette, per gli appartenenti a queste famiglie antifasciste. Il film uscì nelle sale poco dopo l'omicidio di Pasolini, sul quale tanto si è già detto, tanto si è già scritto, e tanto, ahimè, anche tuttora ancora si piange, perché è una figura che in Italia, dalla sua scomparsa, credo che non abbia mai avuto dei sostituti a livello proprio di produzioni artistiche, a livello intellettuale. La lucidità di pensiero, l'indipendenza reale rispetto a correnti politiche o partitiche, ma anche l'attenzione verso ogni forma d'arte, dal cinema al teatro, fino alla canzone. Nella canzone in particolare ha lavorato con Dacia Maraini, ad esempio, con Sergio Endrigo, con Domenico Modugno, con Piero Piccioni, Gabriella Ferri, come abbiamo visto nella puntata precedente, e anche tanti altri. Ha scritto e tanto ha fatto scrivere. Vi facciamo ascoltare un brano del 1980, Una storia sbagliata, di Fabrizio De André. Ma ascoltiamo dalla voce di Sergio le parole dello stesso Fabrizio De André, che racconta la genesi di questo brano.
È una canzone su commissione, forse l'unica che mi è stata commissionata. Mi fu chiesta da Franco Biancacci, a quel tempo a Rai 2, come sigla di due documentari inchiesta sulle morti di Pasolini e di Vilma Montesi. In quel tempo, se non ricordo male, stavo cominciando a scrivere con Massimo Bubola l'LP che fu chiamato L'Indiano, quello, per intenderci, che ha come copertina quel quadro di Remington che rappresenta un indiano a cavallo. E così gli ho chiesto di collaborare anche a questo lavoro. Ricordo che decidemmo tout court di fare la canzone su Pasolini, e non tanto perché non ci importasse niente della morte della povera Montesi, ma per il fatto che a noi, che scrivevamo canzoni, come credo d'altra parte a tutti coloro che si sentivano in qualche misura legati al mondo della letteratura e dello spettacolo, la morte di Pasolini ci aveva resi quasi come orfani. Ne avevamo vissuto la scomparsa come un grave lutto, quasi come se ci fosse mancato un parente stretto.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. È una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, è una storia sbagliata. Una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite? È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite? Per il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto ti spiace, non ti chiedere più com'è andata, tanto lo sai che è una storia sbagliata, tanto lo sai che è una storia sbagliata.
Era Una storia sbagliata di Fabrizio De André, qui nella versione che Massimo Donno ci ha regalato con la sua chitarra, la sua voce e il sax tenore di Emanuele Coluccia. Un accorato omaggio alla figura e all'eredità artistica di Pasolini, che si inserisce quindi a meraviglia nel nostro itinerario tra cinema e canzone d'autore.
Vi salutiamo con un altro brano d'autore, sempre scritto per Pierpaolo Pasolini, questa volta dal cantautore romano Francesco De Gregori. Il titolo è semplicemente Appà ed è presente nel disco Scacchi e Tarocchi del 1985. È una canzone intrisa di brevi immagini di grande carica poetica, in particolare la terza strofa, dove dice «E voglio vivere come i gigli nei campi e come gli uccelli nel cielo campare». Cita una poesia di Pasolini contenuta in Teorema, che a sua volta cita il Vangelo secondo Matteo, trasposto tra l'altro in un film dallo stesso Pierpaolo Pasolini. Vi salutiamo con Apà, Francesco De Gregori, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Se c'era luna e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. c'era Roma così lontana. E c'era Roma così vicina. C'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. Passa, il resto va.